Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. La Lega e parte di Fratelli d'Italia si stringono intorno a Daniela Santanchè dopo le dimissioni di oggi, chieste ieri da Meloni. Bignami e La Russa ringraziano per la responsabilità. Dopo un lungo braccio di ferro, ora il governo ha perso tre nomi. Per le opposizioni sono dimissioni in ritardo e la responsabilità è della Premier. Teheran dice di voler mettere fine alla guerra, ma alle proprie condizioni. Lo ha detto il ministro degli esteri Araghchi alla fine di una giornata con molti messaggi contrastanti su un negoziato con la Casa Bianca. Gli Stati Uniti stanno comunque mandando rinforzi nella regione, mentre l'Italia inizia a trattare con l'Algeria per nuove forniture di gas dopo la sospensione di quelle dal Qatar a causa del conflitto. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Rivolgo a Daniela Santanchè la mia vicinanza per il senso di responsabilità dimostrato, un gesto non dovuto. Così il presidente del Senato La Russa ha commentato le dimissioni della ministra del turismo arrivate nel pomeriggio. Un giorno dopo, quelle del sottosegretario alla giustizia Delmastro e della capa di gabinetto della giustizia Bartolozzi. La Premier Meloni aveva chiesto a Santanchè di lasciare il suo ruolo ieri in maniera pubblica, dimostrando di essere ancora la leader decisa che piace al suo elettorato, anche dopo la vittoria del no al referendum. Ora il governo ha perso tre dei nomi più compromessi. Ascoltiamo da Roma l'inviato Luigi Ambrosio.
Le quasi 24 ore intercorse tra il comunicato di Palazzo Chigi con cui Meloni chiedeva le dimissioni di Santanchè e la notizia delle avvenute dimissioni della ministra del turismo sono state le più dure politicamente della vita di Meloni, perfino peggiori di quelle seguite alla sconfitta al referendum. La notizia arriva in Parlamento alle 18.13, l'Aula è riunita all'applauso delle opposizioni e la maggioranza pone il silenzio. Di solito in questi casi si reagisce, polemiche, inventive e schiamazzi. Oggi nulla. Il ministro Ciriani esce dall'Aula, va in transatlantico, fa il gesto del pollice e dell'indice che si tengono e che tracciano una linea retta, dire perfetto, ma di perfetto non c'è nulla in questa storia per Meloni. Dopo la giornata di oggi la sua leadership ne esce ancora più terremotata. Non bastava avere perso male il referendum sulla riforma della magistratura. Meloni con il caso Santanchè ha dimostrato di fare fatica persino a controllare il suo governo e il suo partito. Santanchè ci ha messo tanto a dimettersi perché ha trattato il suo futuro, garanzie politiche che ritiene necessarie. A un certo punto alla Camera arrivava Fini, ex segretario dell'MSI e di AN, mentore politico di Meloni, e la fulminava: ai miei tempi un capo non chiedeva, disponeva. Meloni ha ottenuto le dimissioni di Santanchè, ci si chiede perché si sia spinta a chiederle pubblicamente ieri sera, e una prima spiegazione è che volesse liberarsi dei casi impresentabili, l'altro è la guerra interna al partito. Quello che rimane di una giornata di oggi è una leader che aveva fatto crescere Fratelli d'Italia dal 2% a quasi il 30%, la politica che aveva portato gli eredi del fascismo a guidare il governo, la giovane donna che si imponeva su un partito maschile reazionario, che però ha perso la sua infallibilità. Da qui in avanti, comunque vada, la sua navigazione sarà dura.
Le opposizioni parlano di dimissioni arrivate in ritardo. La segretaria del PD Schlein lo ha scritto in serata sui social e Giuseppe Conte accusa Meloni di essere una leader debole per essere riuscita a far dimettere solo ora Santanchè. Il servizio da Roma di Anna Bredice.
Un applauso improvviso scuote l'aula della Camera, tanto che il presidente di turno Moulet non capisce cosa sia accaduto, guarda il cellulare e comprende il motivo. Le opposizioni accolgono con un applauso la notizia delle dimissioni di Santanchè, le terze dimissioni, ma considerate da tutti anche quest'ultima tardiva, perché non cancella la debolezza di Giorgia Meloni, che rimane intera, perché, come dice Elly Schlein, durante una lunga conferenza stampa con i giornalisti stranieri, arriva da lontano, da uno scollamento con la società e ora culminate con questo referendum. referendum. Un indegno teatrino, aggiunge Fratoianni, segno della crisi politica del governo. Ma nessuno al momento chiede le dimissioni, solo Meloni, dice Schlein, sa se può esserci un voto anticipato. Noi nel caso ci faremo trovare pronti, ma vogliamo batterla alle elezioni. Per l'opposizione è evidente che sarebbe più utile lasciare il governo scivolare verso una progressiva debolezza fatta di divisioni e tensioni tra alleati e intanto prepararsi per il voto l'anno prossimo, in modo da rafforzare la coalizione e arrivare a decidere chi sarà il candidato che la sfiderà al voto. A questo proposito si chiarisce anche di più il percorso per il PD. Nessun federatore come candidato premier alla Romano Prodi, ad esempio, o lo è il leader che prende più voti alle elezioni o si faranno le primarie. Ma per ora la segretaria del PD non vuole andare oltre, perché quei 15 milioni di voti non vanno persi, dice, vanno capitalizzati e a loro date delle risposte. Già le parole di Nordio poche prima in aula erano state accolte come insufficienti, un ministro che continuerà ad essere debole per le responsabilità che ha avuto. La mozione di sfiducia viene archiviata, rimane quindi per l'opposizione una battaglia in Parlamento e fuori, anche in Europa. La stampa estera, che ha dedicato molto spazio in questi giorni alla sconfitta di Meloni, è il segno che un governo sovranista si può battere. Linea allo studio.
Nonostante la crisi politica a Roma, Meloni è costretta a correre ad Algeri per trattare nuove forniture di gas che possano sostituire quelle del Qatar, che ieri ha annunciato la sospensione dei contratti usando la causa di forza maggiore. L'Italia deve sostituire il 10 o 15% di fabbisogno garantito da Qatar Energy. Non sarà semplice, soprattutto sarà molto costoso. Ascoltiamo Massimo Alberti.
Sembra un déjà vu, come dopo la crisi ucraina del 22, mezza Europa in coda ad Algeri per chiedere più gas, Italia in prima fila, con un problema enorme visto che a breve mancherà la fetta consistente del gas qatariota. Dati scontati buoni rapporti, ribaditi da Meloni e dal presidente Tebboune, quindi un possibile occhio di riguardo, ci sono almeno due problemi. Il primo è il costo. Difficile che con alta domanda e concorrenza Algeri non provi a guadagnarci. Per Bloomberg, infatti, il prezzo non sarà quello dei contratti a lungo termine, ma contratti spot, cioè si paga quanto viene via via venduto, ovvero a prezzo più alto. Dovuto al secondo problema, le capacità produttive algerine per tenere il picco di domanda che arriverà dall'Europa in primavera per riempire le scorte. Non è così scontato. La dichiarazione di Meloni post colloqui parla infatti di Ocean Gas e offshore per rafforzare il flusso. Insomma, ci vorrà tempo per lavorarci e ancora sarà più costoso. Il problema riguarda, come detto, tutta Europa, che anziché diversificare le fonti staccandosi dal fossile, ha diversificato i fornitori, restando oggi, come nel 22, impantanata in una crisi dovuta anche ad aver lasciato mano libera alla speculazione nel formare il prezzo. Intanto l'effetto del taglio delle accise, come prevedibile, è già finito. I carburanti hanno già ripreso a salire. Il decreto bollette, che settimana prossima sarà alla Camera per la conversione, è già superato dagli eventi. Confindustria batte casse, chiede nuovi sussidi, rivede a ribasso le stime del PIL, ma soldi a meno di altri tagli non ce ne sono. Così, nel mezzo di una crisi politica, l'Italia si trova a scongiurare quella energetica, che deve ancora farsi appieno sentire. Ad aprile il governo dovrà diffondere il documento di finanza pubblica e non sarà molto allegro.
Poco fa il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, ha detto che l'Iran vuole mettere fine alla guerra dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele di 4 settimane fa, ma alle proprie condizioni. In giornata sono arrivati altri messaggi contrastanti sulla possibilità o meno di iniziare un negoziato e concludere il conflitto. Sentiamo Emanuele Valenti.
A volte messaggi contrastanti arrivano anche dalla stessa parte, è il caso di oggi con diversi messaggi provenienti da Teheran, ma andiamo con ordine. Sembra ormai certo che all'Iran sia stata consegnata in questi giorni, attraverso il Pakistan, una proposta americana, una base per un negoziato oppure una proposta di accordo. Quindi, unico punto fermo, i canali di comunicazione sono stati riaperti. Bene, oggi la TV di Stato iraniana in lingua inglese, Press TV, citando un alto funzionario, ha fatto sapere che la proposta americana è irricevibile. Solo Teheran può decidere quando finirà la guerra, nessun cessato il fuoco ma la fine definitiva del conflitto e poi il rilancio con una serie di condizioni, tra queste il pagamento dei danni, il riconoscimento internazionale della sovranità iraniana su Hormuz, la garanzia che non ci sarà un nuovo attacco. Nelle stesse ore però un altro alto funzionario iraniano, questa volta citato da Reuters, ha detto che Teheran starebbe ancora valutando la proposta americana. Sempre l'agenzia Reuters, citando ancora fonti iraniane, aveva anche scritto che un incontro tra iraniani e americani nei prossimi giorni non si sia da considerare impossibile. Poco fa la Casa Bianca ha detto che Teheran non ha respinto la proposta degli Stati Uniti. Parti lontane, entrambe vorrebbero finire la guerra, ma alle loro condizioni. Teheran soprattutto è in forte difficoltà, ma rimane resiliente. E poi c'è la variabile israeliana. Netanyahu ha ordinato ai suoi di colpire ancora più forte prima che Trump, nel caso, decida di fermarsi. Intanto il Pentagono sta mandando rinforzi, anche truppe di terra, mentre gli iraniani hanno minacciato di bombardare anche il passaggio tra Mar Rosso e Golfo di Aden.
Un ragazzo di 13 anni, terza media, questa mattina è entrato a scuola e ha accoltellato la sua professoressa di francese. La donna ora è ricoverata in terapia intensiva e non è in pericolo di vita. Il tredicenne indossava una maglietta con scritto vendetta, aveva uno zaino con dentro una pistola scacciacani e un cellulare con cui avrebbe ripreso l'aggressione. Nel pomeriggio i carabinieri hanno perquisito l'abitazione in cui il tredicenne vive con la madre e hanno sequestrato del materiale che potrebbe essere esplosivo. Da Bergamo ascoltiamo Sara Agostinelli.
Accoltellata poco prima delle 8 in corridoio da uno studente di terza, tredicenne, alla scuola media Leonardo da Vinci di Trescore Balneario in Bergamasca. La professoressa di francese Chiara Mocchi, 57 anni, è ora fuori pericolo. È stata soccorsa in elicottero e poi operata d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove ora è in terapia intensiva. Il ragazzo, bloccato da due insegnanti e un bidello, si era presentato non solo col coltello ma anche con una maglia con la scritta vendetta, pantaloni militari, una scacciacani nello zaino e il telefono al collo, forse per fare una diretta social. A casa sua sarebbe stato trovato materiale esplosivo, ma è ancora da chiarire. Sono in corso le verifiche degli artificieri. Immediate le dichiarazioni del governo sulla necessità di mettere metal detector e maggiori controlli e immediata la reazione dei sindacati. Non servono controlli e repressione, ma bisogna investire nella scuola, hanno detto CGIL, CISL e USB Bergamo. Tagli, accorpamenti e precarizzazione aumentano il carico su docenti, dirigenti e personale ATA, dice Fabio Cubito di FLC CGIL. Repressione da una parte, investimenti dall'altra dunque, mentre si cerca di capire di più sulla situazione del tredicenne. Intanto il comune di Trescore da anni ha delegato la tutela minori al privato accreditato che oggi interviene dove una volta arrivava l'azienda sanitaria locale.
E ascoltiamo ora Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro.
Penso che sia un problema di emozioni che in maniera sempre più evidente le nuove generazioni faticano a mettere in parola. Cioè, in adolescenza da sempre, se l'emozione, il conflitto evolutivo non trova un processo che noi chiamiamo di simbolizzazione, cioè di pensiero, di mentalizzazione, di comunicazione, diventa agito. È l'acting out dell'adolescente che in questi anni è sempre più diffuso ed è sempre più diffuso contro se stesso. Io non voglio mai dimenticare che in questo momento l'attacco al corpo degli adolescenti è comunque una modalità molto diffusa al proprio corpo. Poi ci sono questi casi drammatici che ovviamente ci dicono, ed è vero, che dei ragazzi sempre più precocemente ormai impugnano il coltello e non necessariamente appartenenti a ceti socio-economico svantaggiati.
Condannate Meta e Google per aver creato dipendenza e istigato alla depressione e pensieri suicidi una ragazza californiana minorenne all'epoca dei fatti. È successo oggi a Los Angeles, dove per la prima volta una giuria ha stabilito la responsabilità di Instagram e YouTube. Google risponde: faremo ricorso, YouTube è una piattaforma di streaming, non un social network. Come funzionano i meccanismi che hanno creato la dipendenza? Lo abbiamo chiesto a Marco Schiaffino, conduttore del programma Doppio Click.
La teoria dei querelanti è che le piattaforme siano strutturate in modo da indurre soprattutto i minori a un utilizzo compulsivo delle piattaforme. Da quello che è venuto fuori nel caso specifico di Kaylee, la ragazza che ai tempi era minorenne quando ha fatto la causa, sono emersi quelle che sono le solite critiche ai social network, cioè un'ossessione dal punto di vista del successo a livello sociale, un'ossessione nel controllare in continuazione la piattaforma per vedere se incassasse like o meno, e anche una serie di fenomeni che hanno intaccato il suo equilibrio psicologico, in particolare quelli riguardanti una scarsa considerazione del suo aspetto. Lei ha cominciato a considerarsi brutta per quelli che erano gli standard proposti dai social network e ha cominciato ossessivamente ad alterare per esempio i suoi selfie con filtri e qualsiasi altro strumento tecnologico pur di trovare l'approvazione di quello che era il pubblico dei social network. Direi niente di particolarmente nuovo. Quello che c'è di nuovo è che una giuria ha deciso che Instagram sia stata progettata con lo scopo di indurre questo tipo di meccanismi e che quindi possa essere considerata responsabile di tutto questo.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.